Da qualche tempo a questa parte c'è chi ha provato a convincerci che le classi sociali non esistono più e che si siano dissolte come per magia, eppure rimangono l'elemento che più condiziona il destino di milioni di persone. Ce lo dimostra la scrittrice e traduttrice di origini napoletane, ma trapiantata a Glasgow, Giusy Palomba, nel suo ultimo libro. Frammenti di un discorso di classe, racconto di vite e di conti che non tornano, da poco pubblicato per Einaudi, un memoir coraggioso ed onesto in cui l'autrice ripercorre le proprie umili origini e la voglia di rifuggirle per dare voce a chi non ha mai pensato di poterne avere una. L'ha intervistata per noi Elisa Rossello, che le ha innanzitutto chiesto di spiegarci il perché della componente autobiografica individuale all'interno di un discorso di classe collettivo. Ascoltiamo la risposta di Giusy Palomba.
Sono le forme di apprendimento che uso solitamente quando scrivo, cioè specialmente nelle prime stesure faccio molto riferimento al dato autobiografico. Specialmente con la pubblicazione di articoli, poi in passato mi è capitato di connettere molto anche sui temi che riguardano la classe o appunto l'appartenenza a famiglie che provengono dal sud Italia e di quanto questo poi abbia forgiato certi caratteri che poi sono finiti in questo libro. Mi ha abbastanza sconvolto anche il modo in cui si sono sviluppati in questo libro anche nel tempo. Quello che pensavo fosse importante da tenere in qualche modo in realtà non è nemmeno presente in questo libro ed altre cose invece sono affiorate in superficie e sono poi rimaste. Quindi anche l'evoluzione del libro, ma anche del dato autobiografico, è stato un lavoro che ha abbastanza sconvolto anche me, ecco.
Ci vuole parlare un po' di più quindi della composizione di questo libro? È stata una sorta di percorso di scoperta?
Più che percorso di scoperta, ho avuto la possibilità di mettere insieme un po' di appunti di cose che effettivamente sono state rilevanti nel corso degli anni e che però non hanno mai avuto la possibilità di essere organizzate in un libro, per cui il senso è arrivato dopo. Mi interessava connettere delle mie esperienze personali al modo in cui oggi mi appare un panorama anche politico in cui la classe è diventata quasi assente dai discorsi e però continua pesantemente a modellare il modo in cui la politica si comporta, quindi anche l'attenzione quasi morbosa alle emozioni, anche al lato emotivo, alle reazioni più che altro emotive delle classi popolari, delle classi più svantaggiate, è diventata centrale. Questa cosa è diventata uno dei motori principali delle politiche di estrema destra innanzitutto, e di questo non si parla. Io avevo voglia di parlarne in maniera più intima, quindi sia partendo dal dato autobiografico, dalla mia storia, ma anche dalle storie della mia famiglia che in qualche modo sono arrivate a questi anni, perché poi molte sono in realtà scomparse, al fatto che questa scomparsa e questa sparizione delle storie delle classi popolari, della working class, di come vogliamo chiamarla a seconda dei contesti, stiano scomparendo e la loro scomparsa sia qualcosa di in qualche modo previsto, no? Intorno a questa sparizione poi si sono organizzati questi frammenti a metà tra il tentativo di recuperare queste storie e quello di connetterle poi a quello che descrivevo prima, che è il panorama politico contemporaneo. E quindi si parte dalle storie della mia infanzia in Sud Italia, ma si riconnette a dove vivo oggi, che è Glasgow, e alla sua grandissima identità working class come città, che poi mi ha fatto comprendere anche cose mie autobiografiche, ma anche di come poi viene utilizzata, come dicevo, la componente working class in chiave politica, ancora oggi, nonostante si faccia fatica a parlarne.
Lei ha parlato del recupero, diciamo, di queste testimonianze, di queste storie della classe operaia. Ecco, secondo lei perché è importante raccontarle e soprattutto perché è importante raccontarle dal punto di vista operaio?
Sì, perché questa sparizione che accennavo prima, diciamo, è un disegno preciso. Il fatto di non avere la possibilità di mantenere archivi o il fatto che le storie siano raccontate sempre dal potere, no? È una questione che influenza molto anche la vita politica della classe operaia, nel senso che la memoria dipende da meccanismi che poi rimangono spesso senza risorse, senza energie. e quindi è importante ritornare alle storie, agli archivi e a quello che manca dagli archivi. Ci sono tante persone, ad esempio a Glasgow ho incontrato alcune persone che si occupano di storia locale e tutte le persone che ho incontrato e che si occupano di storia locale testimoniano di questa cosa, di questo costante ricatto di sparizione che è qualcosa da scongiurare, quindi si continua a ripetere quasi ostinatamente queste storie che poi finiscono nella musica, nell'arte, nella letteratura, in modo da tenere in vita poi la storia della classe operaia, perché le nuove generazioni stanno perdendo tutte queste storie che non sono state raccontate. La storia è stata raccontata sempre dalla parte del potere, dalla parte di chi ha vinto poi anche la lotta di classe in qualche modo. Parliamo di un territorio che ha subito, quello di Glasgow, ma anche più in generale quello della Gran Bretagna, che ha subito forme di deindustrializzazione molto potenti e che quindi ha visto disgregarsi delle comunità e anche la possibilità di mantenere viva la propria storia all'interno di queste comunità. E quindi diciamo i numerosissimi gruppi di storia locale, anche diciamo il fatto che esistano anche delle figure professionali che si occupino di storia comunitaria, mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere su quanto poi manchino questo tipo di progetti, anche quanto siano mancati a me nella mia storia familiare, ma anche nella storia della mia classe, nel contesto in cui sono cresciuta.
Lei, raccontando la sua storia, ovviamente mette l'accento fin dal titolo sulle questioni di classe, però racconta anche, come ha già accennato, sia delle disparità nord-sud, sia anche delle differenze di genere. Queste altre caratteristiche sociali come si intersecano con la classe?
La questione di genere esiste in questo libro, ma come anche tutte le altre questioni, sia la classe che la razza, che diciamo tutte le questioni che si intersecano e che dovrebbero diciamo in qualche modo convivere quando si cerca di comprendere poi anche il panorama politico, sono presenti ma non sono trattate in maniera... Cioè, questo libro non è un manifesto, non fa divulgazione, nonostante sia in una catena di saggistica che però si chiama Maverick e quindi diciamo ospita un po' delle scritture molto ibride, e proprio questa caratteristica mi ha fatto stare molto a mio agio in questa collana, proprio per il fatto che tendo con la mia scrittura a cercare di affrontare le cose attraverso l'esperienza. Quindi ad esempio l'esperienza del patriarcato che ho vissuto è stata molto particolare, nel senso che mio padre non è una figura che io posso riconoscere come autoritaria, e nella mia famiglia fondamentalmente diciamo la oppressione patriarcale, che loro chiaramente non avrebbero mai ritenuto tale o definito in questo modo, era portata avanti molto di più dalle donne, nonostante poi esiste anche la figura di mio nonno che è sicuramente presentissima, però diciamo quello che volevo fare era dimostrare anche come le forme di autodisciplinamento, no, sono portate avanti dalle donne stesse, e come questo cerchi poi di formare anche le nuove generazioni finché poi non esistono questi modi di resistenza come quelli che ho portato avanti io, ma so che in questo tipo di reazione si identificano tante altre donne, tante altre persone che ho conosciuto nel tempo e che possono raccontare più o meno la stessa esperienza. Con questo non voglio dire che il patriarcato delle donne sia più grave di quello degli uomini, che è una cosa che si dice spesso, quello interiorizzato, ma che viviamo in un sistema che si serve di qualsiasi cosa abbia a disposizione, di qualsiasi figura poi abbia a disposizione per manifestare in qualche modo la sua autorità e la sua influenza.
C'è un altro aspetto che mi ha colpita riguardo ai vari frammenti che lei racconta, e cioè lo spazio che viene dato alla lettura, alla letteratura, ai libri, nella crescita, nella formazione dei figli della classe operaia. Che ruolo possono avere, sia positivo sia negativo, i libri?
Quello che mi interessava fare in questo libro era parlare anche di libri, ma parlarne in maniera molto spassionata, facendo attenzione sia a sottolineare l'importanza dell'assenza o della presenza di libri nella crescita di una persona, nella sua formazione, ma anche provare a non mitizzarli, no? A non mitizzare il loro ruolo nell'esistenza di una persona o comunque nel definirsi di una cultura. Questo per me era importante perché, uno, per il giudizio subito dalle persone che non presentano forme di cultura come quelle accettate dalla cultura alta, perché appunto io non è che non sia cresciuta con una cultura, ma era una cultura assolutamente differente che si dispiegava per lo più in forma orale, mischiata tra saperi contadini e quello che poi ricercavo anche io individualmente, però mi interessava fare questo discorso per uscire anche dall'autovittimizzazione del questa idea del crescere senza libri, però cercando appunto di capire che cosa poi provoca, quali meccanismi innesca questa assenza e quali meccanismi innesca anche poi ricercare la cultura con la C maiuscola e capire che c'è però una difficoltà di accesso, cioè quindi capire il livello sistemico poi di accesso alla cultura. Crescere senza libri, molto spesso non c'è un accesso semplice per determinate classi alla cultura e quindi c'è anche una responsabilità nel mantenere certe fasce della società in uno stato di subalternità.
Lei prima accennava al fatto che il suo libro non è un manifesto, però sottolineava anche l'importanza di conservare la memoria della classe operaia. Quindi, soppesando questi due aspetti, quanto lei si riconosce nel principio di il personale è politico? È un modo con cui potremmo descrivere il suo libro e insomma il suo lavoro?
Sì, assolutamente. Per me il personale è sempre stato politico anche quando non lo avevo ancora capito. Cioè sicuramente il modo in cui sono cresciuta e il modo in cui sono cresciute tantissime persone che appartengono a famiglie contadine del sud Italia o comunque a famiglie che hanno vissuto il proprio ambiente di appartenenza come un dato da cui non si poteva uscire. Questa, diciamo, ineluttabilità ho cominciato a leggerla in maniera politica molto presto, ma non avevo ancora le parole per descriverla e soprattutto sono venuta a conoscenza anche di livelli di società che vivevano tutto questo in tutt'altro modo e comunque si scontravano continuamente con un potere che relegava fasce della società, diciamo, le vittorie erano poche, questo è il riassunto di quello che ho vissuto in quegli anni. Il principio femminista del personale politico è stato sempre presente per me, però ripeto, non nelle forme di una educazione politica formale o di anche un'educazione femminista formale. Io non credo di averla avuta e credo di aver incontrato il femminismo nel modo in cui si manifesta nella società, con le sue teorie, con le sue pratiche, molto tardi, nel senso che seppure molte cose che mi sono accadute e che ho portato avanti fossero sicuramente pratiche femministe, la loro teorizzazione è arrivata più avanti, quindi ho capito molte cose a livello personale vivendole con altre compagne, però la teorizzazione di tutto questo è arrivata dopo e questa è la difficoltà probabilmente anche che si manifesta molto spesso nei confronti delle mie modalità di scrittura, cosa che forse è accaduta molto con il primo libro in cui anche lì c'era un racconto di esperienze che poi diventavano successivamente teoria e una teoria molto contaminata dalla pratica, però anche lì la richiesta poi esterna era un po' di schierarsi anche lì tra la teoria e la pratica, cosa che io non riesco a fare nella scrittura di fatto, non riesco a fare solo teoria, non riesco a fare solo pratica, mi muovo un po' tra questi due territori in una maniera che è narrativa e quindi ancora un'altra cosa ancora, no? In qualche modo.
Ed era Giusy Palomba, autrice di Frammenti di un discorso di classe, racconto di vite e di conti che non tornano, pubblicato da poco per Einaudi, l'ha intervistata Elisa Rossello.